Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Stasera vorrei semplicemente guardare un brano che ci mostra come amare e come pregare. Io stasera ho detto al Signore: oh Signore, voglio crescere in questo. Voglio crescere nel pregare per tutti, e voglio crescere non solo nel pregare, ma nel pregare le cose giuste. Io posso pregare: oh Signore, benedice quella famiglia, e benedice quella persona, e benedice quella persona, e aiuta loro con lavoro, e va bene, non è male, ma non è quello pregare biblicamente. Io voglio crescere nel pregare biblicamente. E quindi un ottimo esempio di questo è quello che troviamo in Filippesi, capitolo 1, e voglio leggere e considerare da 3 ad 11. Filippesi, capitolo 1, da 3 ad 11. Questo è l'Apostolo Paolo, e soprattutto voglio notare l'amore di Paolo per questi credenti. Il profondo amore dell'Apostolo Paolo per questi credenti, perché Paolo è un esempio per noi. Allora, Filippesi 1, da 3 ad 11, Paolo scrivendo a questi credenti. Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia per voi tutti in ogni mia preghiera, per la vostra collaborazione nell'Evangelo dal primo giorno fino ad ora, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è giusto che io pensi questo di voi tutti, perché vi ho nel cuore, voi che tanto nelle mie catene come nella difesa e conferma dell'Evangelo siete tutti partecipi con me della grazia. Dio infatti mi è testimone come io vi ami tutti con affetto sviscerato in Gesù Cristo. E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo alla gloria e lode di Dio. Onestamente non c'è tempo stasera di guardare tutto questo. Questo sarebbe 2 o 3 sermoni se guardassimo attentamente, ma voglio solo notare il cuore di Paolo. Quale Paolo? Prima di tutto, Paolo aveva gioia per questi credenti. Paolo aveva gioia per questi credenti. Leggo di nuovo. Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia per voi tutti in ogni mia preghiera. Allora, la prima domanda quando io ho letto questo era: ma io prego costantemente? Ed io ho gioia quando penso ai credenti, soprattutto quelli che camminano bene, questi qui camminavano bene. Quello mi dà gioia? O io ho gioia quando le cose succedono per il mio beneficio? Cerco gioia focalizzando su me, sulla mia famiglia, che non è peccato, ma sei una persona povera. Se la tua gioia è principalmente limitata a quello che succede di bello a te e alla tua famiglia, sei una persona povera. Non hai capito che quando Dio salva, fa diventare quella persona cosa? Membro del corpo di Cristo. Quindi membro degli altri. Membro della famiglia di Dio, fratello o sorella, con gli altri. E quindi, che triste anche stoltezza, vivere focalizzando, preso con le nostre cose, me e la mia famiglia, e ho gioia quando le cose belle succedono a me, allora avrò poca gioia. L'Apostolo Paolo aveva gioia per tanti credenti in tante città, aveva una vita piena di gioie, pesi sì, ma tanti, tanti gioie. E quindi proprio, Signore, voglio crescere ed essere più come Paolo. Voglio allargare la mia visione a non focalizzare su me stesso, ma voglio focalizzare su altri, sul tuo regno. E oh, che bello, che bello! Stai operando in quella persona, in quella chiesa, in quelle persone là. Poi c'è una frase, versetto 5. Aveva gioia a causa del, perché dice, per la vostra collaborazione nell'Evangelo, dal primo giorno fino ad ora. Cosa vuol dire questo? La parola qui in greco, avete mai sentito la parola koinonia? Koinonia è una parola greca che vuol dire partecipare. Se noi dividiamo una cena, ognuno porta qualcosa, si dice che abbiamo avuto koinonia, abbiamo insieme partecipato. Se compriamo qualcosa insieme, sai, varie persone si mettono insieme, nella Bibbia si dice questa è koinonia, o se vogliamo aiutare qualcuno, allora ognuno dà quello che può e insieme offriamo questo dono ad una persona. La Bibbia usa proprio in quel senso, oh, c'era koinonia fra di loro. Vuol dire comunione, vuol dire partecipazione. Quindi le persone che collaborano insieme in un progetto hanno koinonia. E Paolo dice, ringrazio Dio per la vostra koinonia, tradotto qui come collaborazione, nell'Evangelo dal primo giorno fino ad ora. Cosa vuol dire? Allora, può avere due sensi. Uno, il fatto che sono salvati. Siete partecipi insieme a noi alla salvezza. Ed è molto possibile, ed è validissimo, e certamente sarebbe un motivo di pregare. Ma alla luce di quello che dice in altri versetti, parlando di loro, credo che sia il secondo senso di partecipazione nell'opera dell'Evangelo. Per esempio, in Filippesi 4, 15 e 16, che leggo, lui ha dato apprezzamenti a loro perché avevano partecipato sostenendo lui, permettendo così lui di predicare. Quindi 4, 15, 16. Ora sapete anche voi, Filippesi, che all'inizio della predicazione dell'Evangelo, quando partì dalla Macedonia, loro erano lì, nessuno chiese mi fece parte alcuna cosa per quanto al dare e al ricevere, se non voi soli. Poiché anche Tessalonica mi avete mandato, non solo una volta, ma due, di che provvedere al mio bisogno. Quindi Paolo qui menziona che loro avevano partecipato all'opera del Vangelo, mandando sostegno che lui poteva così dedicarsi a predicare. E non come a Corinto, dove era che doveva lui fare tende per mantenersi, finché non è arrivato Tito o Timoteo con questo dono. E ha subito smesso di fare tende per tornare a predicare il tempo pieno. Poi in Secondo Corinzi, capitolo 8, Paolo parla della partecipazione delle chiese della Macedonia, Filippi, i filippesi, era una di quelle chiese, e come loro avevano partecipato al provvedere per i santi, che è un'opera del ministero. E vi leggo 2 Corinzi 8 da 1 a 3. Ora, fratelli, vi facciamo conoscere la grazia di Dio che è stata data alle chiese della Macedonia. E cioè che in mezzo a molte prove di afflizione, l'abbondanza della loro gioia e la loro estrema povertà hanno abbondato nelle ricchezze della loro liberalità. Poiché io rendo testimonianza che essi hanno dato volentieri, secondo le loro possibilità, e anche al di là dei loro mezzi. Quindi i filippesi, dall'inizio della salvezza, Paolo era in Macedonia e da loro ha lasciato Macedonia e subito proprio nell'arco di qualche settimana hanno cominciato a mandare sostegno a Paolo. E quindi, visto che la parola koinonia viene usata proprio in quel senso, immagino che versetto 5, che vi leggo ancora, ringrazio Dio, prego per la vostra collaborazione, koinonia, nell'Evangelo dal primo giorno fino ad ora. Ed io quindi credo, come la maggioranza dei studiosi, che questo sia, io prego, ringraziando Dio, che voi partecipate attivamente nel promuovere l'Evangelo, che purtroppo non tutti fanno. Ci sono quei credenti che sono sempre presi con loro stessi, non hanno gli occhi sul regno. E se io non ho gli occhi sul regno di Dio, i miei problemi sembrano molto più grandi. Ma se io ho gli occhi sul regno di Dio, vedo i miei problemi in prospettiva, anche se sono più grandi di quelli di tanti altri, perché io vedo Dio all'opera, perché sto guardando altrove. Ah, tu sei Dio, tu sei in controllo, vedo come hai fatto, allora tu provvederai il giusto per me al momento giusto. Ma se io sono focalizzato sui miei bisogni, come faccio? Come faccio? Oh, quanto è duro, non lo so. Oh, come facciamo? Io non sto vedendo l'opera di Dio in tante altre persone perché non sto guardando. E quindi la mia fede vacilla e ho tanti dubbi e non so, ma non so se Dio è all'opera perché sto guardando a me o alla mia famiglia, ai nostri problemi. Quando alzo gli occhi cambia tutto. Quindi loro alzavano gli occhi, loro tenevano gli occhi, loro erano poveri, ma loro davano in modo strageneroso, pensando a loro volevano partecipare in quest'opera di promuovere l'Evangelo. Quindi Paolo ringraziava Dio con gioia per loro in tutte le sue preghiere. Allora, leggendo quello, mi viene in mente, ok, Dio ha messo questo nella Bibbia per quale scopo? Per spronarci. Come possiamo noi partecipare più nell'Evangelo? Loro, fra l'altro, mandavano soldi e quello è validissimo, però vorrei allargare molto più di quello. Se qualche riccone in Italia, in America, in Germania, non mi ricordo dove, non importa chi, dovesse mandarci, ecco, 1 milione di euro per aiutare il vostro impegno a evangelizzare, non è che cambierebbe più. Cosa faremo noi con 1 milione di euro? Cioè, non è che cambierebbe, però vi dico quello che potrebbe cambiare. Se ognuno in chiesa dovesse dire cosa posso fare io per parlare più di Cristo. Allora, Serena ed Ashley ed io siamo americani, parliamo l'inglese e io e Ashley abbiamo anche studiato come insegnare l'inglese. Sai, potremmo tentare di fare un corso in inglese. E abbiamo avuto 300 più studenti che hanno sentito l'Evangelo, è quello che noi possiamo fare, ma noi non abbiamo bambini piccoli, cioè Emmanuel adesso da curare, ma non come una famiglia normale. E a Rovigo Centro, ogni domenica pomeriggio, ci sono tante di quelle famiglie che vanno lì perché non, abitano in palazzi e non sanno dove andare, e vanno in centro Rovigo, in quella grande piazza, Emanuele, e lasciano i bambini giocare, e i genitori stanno lì, passando tempo, sono lì sicuri, chiacchierando fra di loro. Se avessimo figli, io andrei lì regolarmente. Così vedo le stesse famiglie più volte, cominciano a instaurire un rapporto. Quindi questo chi ha figli può andare. Noi come possiamo avere contatti? Abbiamo figli, ok? Dove vanno genitori con figli? Quando hanno tempo, non in supermercato dove stanno correndo, in una piazza così. Uno studente può dire io ho contatto con compagni di classe che gli altri in chiesa non ha. E a scuola c'è un certo confidenza fra studenti. Siamo tutti nella stessa barca, c'è un certo confidenza, non è che oh, ma chi sei tu, cosa vuoi? Io posso andare uno che neanche conosco bene e non è che mi guarda. In piazza mi guarda chi sei, a scuola no. Ok? Io sfrutterò quell'opportunità. Un single potrebbe valutare il suo lavoro, cosa fa, e il punto è che ognuno ha qualche campo in cui con pensiero può partecipare, avere coinonia con l'opera dell'Evangelo. stare qui, ma noi non abbiamo figli, io non ho un lavoro al di fuori, come posso fare io? Ma scusate, parlando di me, figli piccoli? No. Gioco una squadra di calcio? No. Un lavoro fuori dove vedo persone in ufficio? No. O fabbrica? No. Allora cosa posso fare io? Ma, ok, siamo andati in piazza, tante volte io e Serena ogni settimana, e poi abbiamo detto corso inglese, e da 5-6 anni facciamo quello, questo è il sesto anno. Quindi ad ognuno dico, cosa puoi fare tu per avere coinonia nell'opera dell'Evangelo? Ognuno sarà diverso. Una famiglia con piccoli figli potrebbe andare in piazza, ma fra qualche anno, 2-3 anni, i figli diventano grandi per quello. Allora bisogna cambiare tattica. Cosa posso fare io adesso? E voglio organizzarmi. E se volete gioia, partecipate all'opera di Dio. Dedicatevi all'opera di Dio. Nulla è paragonabile, perché poi vedrai Dio all'opera e a volte sarai tu strumenti per Dio di operare. Torno a leggere il versetto 6 adesso. Paolo aveva una grande fiducia nell'opera di Dio in loro. Leggo. Essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Che meravigliosa verità questo. Dobbiamo impegnarci noi con tutto il cuore a camminare con Cristo. Ma la salvezza non dipende dal nostro cammino, che serve sempre il povero. Questo è importante capire. Dobbiamo impegnarci, dobbiamo camminare, ma non è quello la base della salvezza, perché non sarebbe mai sufficiente. Non sarebbe mai sufficiente. È Dio che ha iniziato una buona opera in noi. Voglio leggere Romani 8, 28 a 29. Romani 8, 28, 29. E notate i passi della salvezza qui. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Poiché quelli che egli ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati. E quello che ha chiamati, li ha pure giustificati. E quello che ha giustificati, li ha pure glorificati. Allora, ho letto fino a 30. Il punto è, tutti questi passi ha fatto Dio. Inizia con preconoscere la lezione e conclude con la glorificazione, tutto opera di Dio. Allora, chi dice, allora sarà Dio che salva, non devo evangelizzare? Non ha capito niente. Chi dice, ma sarà Dio glorificarmi, non devo preoccuparmi? Non è salvato. Dobbiamo combattere contro il peccato. Però l'opera è di Dio. E per quello Paolo, conoscendo questo fatto, diceva, essendo convinto, lo Spirito Santo lo aveva convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi, la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo, Cristo Gesù. Paolo, conoscendo la salvezza come funziona, diceva, Dio, tu vacilli, tu hai dubbi, tu cadi, Dio no, Dio no. Lui non diceva, io sono convinto di questo, che voi sarete fedeli. No, no, dice, io sono convinto di questo, che il Signore Dio, che ha iniziato un'opera in voi, la porterà a compimento. Che consolazione per me, per me stesso. E che consolazione per me quando penso ad altri che sono veri credenti. Allora voglio pensare di più all'amore di Paolo per loro. Un esempio per noi, l'amore di Paolo per loro. Leggo di nuovo versetti 7 e 8. Ed è giusto che io pensi questo di voi tutti, perché vi ho nel cuore. Voi che tanto nelle mie catene, come nella difesa e conferma dell'Evangelo, siete tutti partecipi con me della grazia. Dio, infatti, mi è testimone, come vi ami tutti con affetto sviscerato in Gesù Cristo. Allora, prima abbiamo visto, ecco, koinonia nell'Evangelo è la partecipazione, perché qui dice, siete con le mie catene e nella mia difesa, conferma nell'Evangelo, partecipi con me della grazia. Ma Paolo amava loro con un affetto sviscerato. Erano nel suo cuore. Allora, leggendo questo, ho dovuto chiedermi, ma io amo non quelli che mi vanno bene. Ci sono credenti dove mi trovo meglio con certi che con altri. No, no, io amo perché sono fratelli e sorelle in Cristo. Io ho quel tipo di cuore. Un cuore che mi spinge ad impegnarmi per i loro beni, perché l'amore non è un sentimento. Oh, io amo tanto tutti in chiesa, oh, li amo tanto, ma cosa fai per loro? Niente, allora non li ami. Quello non è amore. L'amore mi spinge ad agire. Io voglio crescere nel mio amore. Prego che ognuno qui voglia crescere nel suo. Allora, qual è la cosa più grande che Paolo poteva fare? Amando loro. La cosa più grande che poteva fare, pregare per loro. E qui voglio notare la preghiera, perché è una preghiera che ci insegna cos'è una preghiera di amore. Cos'è una preghiera fondata su quello che lo Spirito ci insegna. Paolo pregava per loro perché amava loro, quindi la preghiera guidata dallo Spirito Santo è talmente giusto come preghiera, talmente quello che Dio vuole, che Dio ha guidato Paolo a metterlo nella Bibbia. Quando la preghiera è nella Bibbia, è lo Spirito Santo che vuole che noi sappiamo quella preghiera, come modello per noi. Allora, consideriamo che Paolo parlava di quanto amava loro, quanto era grato perché erano partecipi con lui dell'Evangelo, e alla luce di quello la preghiera è molto lampante. Versetto 9 ad 11. Per questo prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, alla gloria e lode di Dio. Paolo aveva visto il loro amore, aveva visto il loro impegno per l'Evangelo, quindi cosa prega? Lui aveva visto il loro amore per Dio e per altri. Lui prega che il loro amore abbonderà sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento. Oggi è facile trovare persone credenti che dicono di amare Dio, ma l'amore è senza conoscenza. C'è una tendenza di considerare l'amore un sentimento. Oh, amo tanto, amo Dio tanto. Qualcosa, quel tipo di cosiddetto amore può essere suscitato dalla musica. Ci sono persone che amano un certo stile di musica cristiana e quando ascoltano e loro cominciano a piangere e fa affetto. La musica è potente, eh? Ma al di fuori di quei momenti non hanno un cuore per Dio, non si impegnano per Dio. Allora, quel cosiddetto amore non è l'amore che Dio vuole. Paolo pregava che i loro amori, che era un amore di impegno, potesse crescere di conoscenza e discernimento. Questo è molto, molto importante notare. Dio non vuole un amore sentimentale. Dio vuole un amore che è guidato dalla conoscenza di Dio e dalla sua volontà, la sua parola. Solo così si può amare in modo che porta frutto. Pensate ad un dottore. Lui sente di questo paese dove c'è una terribile malattia che sta ammazzando tante persone e non c'è cura medica, e lui trova un'organizzazione che dice sì, puoi andare, ti organizziamo tutto, siamo disperati per medici, e lui si trova l'unico medico in una zona di migliaia, decine di migliaia di persone, tantissimi malati, e ha tutto il giorno. Ma lui, e lui fa per amore. Lui ha al cuore queste persone che stanno soffrendo. Ma lui non conosce questa malattia. Una malattia che nella sua nazione, in Italia, non esiste. Una malattia tropicale non c'è in Italia, non ha mai studiato, e lui non ha nessuna idea come curare quella malattia. E lui non si informa. E lui tutto il giorno sta dando farmaci, fanno quello che può, ma non sono i farmaci giusti. Perché lui non conosce la malattia. I dottori non è che sanno tutto, eh? Se c'è una malattia che non hanno mai curato, loro non sanno cosa fare. Non hanno nessuna idea che medicina serve. E questo qui mai ha visto questa malattia, mai studiato quella malattia, non ha idea. E lui ha accesso a prendere i farmaci un po' indovinando, o prescrive questo, prescrive quello. E effettivamente una malattia dove uno potrebbe sopravvivere, ma quelli che prendono le sue medicine muoiono tutti. Che serve l'amore senza conoscenza? Che serve vedere uno scoraggiato, arrabbiato, confuso spiritualmente, e tu non sai cosa dice la Bibbia su quel fatto, ma cerchi di consolare, cerchi di incoraggiare, cerchi di dare una buona parola, ma non sai cosa stai dicendo. Quindi tu, oh, mi dispiace che sei giù, sai, ricordati che le cose qui, ricordati di questo, ricordati di quello, e stai dicendo parole incoraggianti, ma sono vere? Se non sono veri, non è amore. Quindi Paolo prega che il loro vero amore potesse crescere in conoscenza e in ogni discernimento. Si potrebbe dire, non è che c'è una grande distinzione, ma conoscenza serve conoscere le verità della Bibbia, discernimento, poter sapere quale verità applicare in quale caso. Cioè è un discorso avere memorizzato tutta la Bibbia, conosco tutta la Bibbia, una memoria fantastica, ma non riesco a discernere quale verità si applica in questo caso. Quindi Paolo prega che il loro amore possa crescere continuamente, abbondi sempre più, quindi abbonda, non solo un po' più, no, che abbonda sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento. E quindi noi vogliamo pregare di più questo, gli uni per gli altri. Se vuoi pregare per le persone, questo è quello che bisogna pregare. Se vedi una situazione, tu vedi una situazione fra due persone, in una famiglia o con una persona al lavoro, e tu vedi che non va stra bene, cosa devi pregare? Cosa devi pregare? Cosa dovresti eventualmente dire? Prima prega che il loro amore possa crescere in conoscenza, prega che il tuo amore crescerà in conoscenza e discernimento, e poi sarai più preparato a dare una buona parola, che potrebbe essere incoraggiamento, potrebbe essere rimprovero, potrebbe essere edificazione, dipende dal bisogno. Quindi c'è un'altra cosa che noto qui. Paolo pregava che il loro amore sarebbe cresciuto in conoscenza e discernimento. Paolo non solo pregava per loro questo, Paolo si impegnava ad aumentare la loro conoscenza, giusto? Mandando questa epistola ad altri, mandando altri uomini andare a insegnare di più, tornando lui ad insegnare di più. Quindi Paolo pregava questo, sicuramente non solo per questa chiesa, ma non solo pregava, dove poteva si impegnava ad aumentare la loro conoscenza. Quello potrei fare essendo ripieno, lasciando sì che la parola di Dio dimori in me copiosamente, parlando gli uni con gli altri delle verità di Dio, istruendoci a vicenda. Voglio tenere quello in mente. Allora, Paolo pregava che il loro amore sarebbe sempre più abbondato nella conoscenza, in ogni discernimento. Per quale fine? Qual è il traguardo? il traguardo. Leggo il traguardo che lui, guidato dallo Spirito Santo, aveva per loro, versetto 10-11. Affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo alla gloria e lode di Dio. Paolo prega che il loro amore possa crescere in modo abbondante nella conoscenza e discernimento affinché possano discernere le cose eccellenti, tre cose, che possono discernere le cose eccellenti, che possono essere puri e senza macchia, e la terza cosa, ripieni di frutti di giustizia. Tre cose. Tre risultati quando il nostro amore aumenta molto in conoscenza e discernimento. Uno, ci permette di discernere le cose eccellenti. La vita è fatta di scelte. Ogni giorno, cosa faccio? Con chi parlo? Dove cerco informazioni bibliche? Faccio una piccola parentesi. In Facebook, che è una cosa che fa molto più danno che bene, ho letto delle persone che parlavano di un libro eretico che purtroppo è arrivato in Italia, un libro satanico, in cui si dice che è Gesù che sta parlando direttamente in questo libro. Allora queste capite che erano donne, parlavano, uno dice, ho letto che quel libro forse non va bene, cosa mi dite? Allora subito, oh no, no, quel libro va benissimo, quell'autore, un autore molto fedele alla Bibbia, no, lui sbaglia, non è così, e poi, oh no, allora c'è, dice, ma io non lo so. Allora la prima donna dice, ma qualcuno ha letto il libro? Che può dirmi se quello che dice questo autore è giusto o no? Allora, io ho scritto una lunghissima risposta, non un paragrafo, ma due o tre pagine. E ho spiegato che è questo libro eretico, ho spiegato perché. Ma poi ho detto una cosa, ho detto, non è saggio. Io direi, è stoltissimo. Due cose è stolto. Uno, non chiedere a nessuno. Decidi per conto mio. Come devo fare in questo caso? Come devo fare con il mio figlio? Come devo fare con quella situazione di lavoro? Come devo fare per quanto riguarda questo? Come devo vivere questa esperienza? È solo decidere per conto mio. La Bibbia dice in Proverbi 3:5, non appoggiarsi sul tuo intendimento. Oggi c'è una cosa ugualmente terribile che è molto comune. Chiedo a tutti, cosa ne pensi tu? Cosa pensi tu? Perfino vai in Facebook chiedendo, cosa mi dite? Chi? Chiunque. Cosa mi dite? Io dico, wow, che stoltezza. E quindi una delle cose che ho scritto, ho detto, scusate, chiedete ai vostri anziani, nelle vostre chiese. Perché Dio ha impostato gli anziani? La Bibbia lo dice in modo chiaro e tondo, per proteggere la Chiesa dottrinalmente. È il loro lavoro, Dio le ha messi nella Chiesa per quello. Quindi invece di andare chiedendo a chiunque capita, invece di navigare qua e là in internet quello che trovi, invece di dire, ma secondo me va bene così, va bene così, perché io lo penso, ma il tuo amore è cresciuto in amore, in conoscenza, scusate, e discernimento? Ma neanche conosci bene cosa dice la Bibbia, come puoi avere una posizione? Quindi Paolo pregava che nelle decisioni di tutti i giorni, che potrebbero non solo scegliere le cose buone anziché le cose brutte, ma che potevano scegliere le cose eccellenti. Cioè, troppo spesso ho sentito credenti dire, ma io non vedo perché va male questo, non vedo che peccato, quindi posso fare. E dico, ma non stanno mica cercando la cosa eccellente. Per loro basta che non è peccato, a loro metro, e loro, allora posso farlo. Io non vedo peccato, qual è il problema? No, 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 non è mica peccato, posso farlo. Ma non stai capendo. Non stai capendo. Se questo è il metro, non hai capito nulla di Gesù Cristo. E che è un uomo che prende un hobby, che lo tira lontano dalla famiglia costantemente. E lui dice, ma mica guardare pornografia o andare a giocare all'azzardo. Ok, è un hobby che in sé non è peccato. Ma lui non sta cercando la cosa eccellente per fortificare la famiglia. Usando un paragone con la famiglia. Lui dice, ma non è peccato, allora va bene. No, solo perché non è peccato. E a volte chi dice quello non ha un buon metro di cosa è peccato. Però anche se non è peccato, non vuol dire che va bene. È eccellente. È la scelta migliore. E Paolo prega questo per loro, prega che il loro amore possa crescere e abbondare in conoscenza e ogni discernimento, affinché possiamo discernere fra le scelte di ogni giorno qual è la scelta eccellente oggi. Noi abbiamo bisogno di pregare questo gli uni per gli altri. Dobbiamo pregare specificamente giorno dopo giorno che noi e gli altri credenti intorno a noi possiamo prendere le nostre decisioni in base ai principi di Dio. E quindi dobbiamo valutare, ma come devo reagire a queste situazioni? Un'ingiustizia che succede nella mia vita, una prova dura che si prolunga, una situazione che mi porta problemi, come devo reagire? Ma non devo solo decidere io, quali sono i principi biblici? Vado a informarmi, senti e mi aiuti che conosci la Bibbia, cosa dice Dio su questo? Abbiamo bisogno di crescere conoscendo la parola di Dio per essere guidati. Abbiamo bisogno della Chiesa, abbiamo bisogno dell'insegnamento della Chiesa, abbiamo bisogno di essere ripieni della parola di Dio, abbiamo bisogno di consigli. E questo è fondamentale. Un altro frutto, uno è discernere le cose eccellenti, un secondo frutto per cui si cresce è di essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo. Puri davanti a Dio. Dobbiamo crescere in conoscenza, ma dobbiamo anche essere puri. Camminare in santità, perché questo è necessario per dare gloria a Dio. La Bibbia dichiara che senza la santità nessuno vedrà Dio. La santità non è facoltativa, non è un suggerimento. La santità è fondamentale nella vita di ogni vero credente. È una parte fondamentale della santità è di conoscere la volontà di Dio. Se io non conosco cosa Dio dice, io posso vivere peccando e neanche mi rendo conto che è peccato. Se io vivo isolato e non vado in giro svelando quello che succede nella mia mente, nella mia casa, e la gente non sa perché non dico, io posso vivere per anni con peccato e neanche mi rendo conto. Abbiamo parlato oggi che se io cresco in una casa dove c'è pochissimo amore, ma io sono cresciuto così e non ho mai visto diversamente, allora lì, buongiorno, buongiorno, senti, ricordati di questo. E io, amore non c'è. Io non me lo rendo conto, perché non ho mai visto cosa vuol dire. Io sono cresciuto così, ed io vivo così, mia moglie è cresciuta così, e noi siamo abituati a quello. Io sto vivendo nel peccato tutti i giorni e neanche mi rendo conto. È importante avere un contatto stretto abbastanza con altri credenti, che possiamo tornare a casa dopo un'ennesima serata a casa di un altro credenti dicendo, wow, noi manchiamo l'amore in casa, hai visto come si comportano? O, wow, i nostri figli non sono per nulla rispettosi, hai visto come fanno i loro? O, wow, io sono un grande egoista come marito, lui si impegna tantissimo, cose che io non ci penso nemmeno, cioè, oppure, wow, quella moglie, lei rispetta un'ora suo marito e lei è sottomessa, io non sono così. Cioè, è vedere gli altri. Oh wow, loro, noi non siamo zelanti, loro hanno al cuore il regno di Dio, io no. E così via. Quindi, per essere puri, io devo avere un metro biblico di cosa è puro, cosa è peccato. Se no io posso puzzare e non mi rendo conto. Se io cresco in una famiglia dove tutti puzzano, e io non capisco che puzzo perché ho puzzato tutta la vita, io vado in giro non capendo che io puzzo. E io posso avere il puzzo di peccato nella mia vita ed è così il mio carattere che non mi rendo conto. Cresco, i miei genitori si lamentavano sempre, io mi lamento sempre e per me è normale. Ma scusami, cosa fai quando dico, ma io dico perché così mi sento un po' alleggerito? È un'abominazione a Dio. In Numeri ha messo alla morte il popolo di Dio per quello, ma io non mi rendo conto. Quindi, ok, puri e senza macchia. E poi il terzo beneficio meraviglioso quando la nostra conoscenza cresce è di essere ripieni di frutti di giustizia che otteniamo per mezzo di Gesù Cristo. Quando il nostro amore per Dio cresce in conoscenza e in ogni discernimento, allora possiamo camminare nella luce e così dimoriamo più in Gesù Cristo. Perché solo dimorando in Cristo possiamo portare frutto. Gesù dice, dimorate in me, se non dimorate in me non potete fare nulla. Se dimorate in me, chiedete al Padre e porterete molto frutto. Quindi l'unico modo di essere ripieni di frutti di giustizia è di dimorare in Cristo. L'unico modo di dimorare in Cristo è di ubbidire ai Suoi comandamenti. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. E voglio dirvi una cosa. Ma io non ho tempo di essere ripieno di frutti di giustizia. Se non hai tempo di essere ripieno di frutti di giustizia, stai investendo male il tuo tempo e tu non stai dimostrando frutti di essere salvati perché Dio ci ha salvati per quello. La Bibbia parla della salvezza come essere creati, nuova creatura, creati in Gesù Cristo. Vi leggo Efesini 2:10. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Camminare nelle buone opere è la vera vita cristiana. Ma tu non capisci, io ho tre lavori, sto lavorando 90 ore alla settimana, non ho tempo. No, tu non capisci. Tu puoi portare buoni frutti anche al lavoro, nel modo che vivi. Buone opere, alcuni richiedono tempo, andare a distribuire gli opuscoli richiede tempo, ma il mio modo di vivere la mia giornata, il mio modo di rapportarmi in casa, il mio modo di affrontare le prove con umiltà, con mansuetudine, con ringraziamento a Dio, porta buon frutto, perché la gente intorno a me nota che io sono diverso. E questo è buon frutto. Grazie a Dio. Non importa quanto tempo hai o non hai, non importa quanti soldi hai o non hai, non importa quanto sei bravo a parlare o non bravo a parlare, se tu tieni gli occhi su Cristo e sei mansueto, e hai un cuore per Dio, Dio opererà nella tua vita, nella tua debolezza, e tu sarai ripieno di frutti di giustizia. Grazie a Dio per questo. Grazie a Dio per questo. Non importa le mie capacità, il mio tempo disponibile, no, importa il mio cuore. È che io dimori in Cristo, ed io posso essere ripieno di frutti di giustizia. Questa è la mia preghiera per ognuno di noi. Allora, pensando a questo, mi viene in mente come viviamo noi. Prima di tutto, io amo gli altri credenti, veramente. Non quelli che mi fanno star bene. Scusate, due pagani hanno quel tipo di cuore. Se io mi trovo stra bene con una persona perché quella persona mi incoraggia, due pagani, oh, che bello vedere, io sto bene con quello mio amico, con la mia amica. Sì, ma non per un amore puro che viene da Dio. Amare non è perché io ricevo da quella persona, amare è che io desidero il bene di quella persona, anche se la persona mi è difficile sopportare. E mi impegno per quel bene e non c'è impegno migliore che la preghiera. Allora, cosa prego? Oh Signore, benedice lui, benedice lei, aiuta loro con i loro problemi. No, non è sbagliato. ma non è tanto profondo. Questa è una preghiera da pregare. Oh Signore, io prego prima che vedranno tu più del tuo amore, perché non vedo tanto amore in loro. Paolo vedeva nei Filippesi tanto amore, ma ci sono quelli dove non vedi tanto amore. Quindi io prego che vedranno più del tuo amore, perché noi amiamo perché Dio ci ha amato per primo. E così possono amarti di più, amare il tuo popolo e desiderare il tuo regno. E poi, Signore, io prego che quell'amore crescerà, abbonderà in conoscenza e non in discernimento. Se no, è un sentimento che loro possono fare come quel dottore in quel paese povero. Può fare più danno che bene. Può fare più danno che bene. Una volta, una signora, quel libro eretico che ormai è uscito in Italia, che dichiara di essere Gesù stesso che parla, la signora, questo è un spirito demonico, questa signora dice che Dio, che Gesù Cristo parla direttamente a lei, e lei scrive giù le sue parole quanto riesce ad andare veloce e poi le mette in questo libro. Questo è Gesù che sta parlando, non è Gesù. Infatti confronti quel Gesù con la Gesù della Bibbia, sono due personaggi diversi, due messaggi diversi. Però dici di essere Gesù. Questa voce ha detto a lei: io sono Gesù che ti parlo. Ma non è Gesù. Allora chi è? Dici di essere Gesù. E quella signora, con tanto amore, ha mandato quel libro a noi come regalo per incoraggiarci nella nostra fede. Quello è un amore senza conoscenza. Quello è un amore, grazie a Dio, io ho capito. Ma so, perché ho parlato con varie persone che hanno ricevuto da lei quel libro come regalo e hanno cominciato a leggere tutti i giorni. Prendeva posto, onestamente, al di sopra della Bibbia. Un libro demonico. Quello cosiddetto amore portava danno. Ho sentito persone dove, dico moglie, marito, non importa, una moglie è frustrata con problemi nel matrimonio e una sorella in fede dà brutti consigli. E allontana questa donna ancora di più dalla volontà di Dio. Volendo aiutarla, stando male per lei, perché l'amore non era guidato da conoscenza. Allora, prima di tutto, se io ho timore di Dio, non do consigli se non mi informo bene. Oh, mio marito, è terribile, come devo fare, come devo fare? E io non so per sicuro, dico, che Dio ti aiuti, senti, non lo so, però pregherò per te ogni giorno e parliamo fra qualche giorno. Poi mi metto da fare, Signore, senti, anziano, puoi darmi un aiuto? La mia amica ha questa situazione, quale sarebbe un consiglio biblico di dire? Ma quante persone non hanno timore di Dio? E subito quello che viene in mente dicono e fanno del danno. Dobbiamo avere timore di dare consigli sbagliati. E quindi dobbiamo pregare: oh Signore, fa sì che il mio amore e quello dei miei fratelli e sorelle possa abbondare in conoscenza e ogni discernimento, affinché possiamo scegliere le cose eccellenti, e questo affinché possiamo avere una vita ripiena di frutti di giustizia, in cui siamo puri e senza macchia. Domanda: voi che avete figli, che esempio, e anche voi che non avete figli, perché siete anche voi di esempio, che esempio state dando ai vostri figli e a altri giovani credenti per quanto riguarda ottenere saggezza? Altri credenti vedono che tu spesso cerchi consigli da altri che conoscono bene la Bibbia, che è normale per te? Vedono questo? Vedono che è la tua abitudine? Così loro dicono: oh wow, ma lui è credente più anni di me, allora vuol dire che anch'io ho bisogno di fare questo. O un bambino vede i genitori: wow, loro spesso chiedono consigli e valutano molto seriamente questo. Questo è evidentemente importante, anch'io voglio fare quello. I figli vedono questo, che è proprio un andazzo che loro riconoscono, perché io voglio che mio figlio voglia consigli. Non è a quel punto ancora, ma io prego che lui vorrà consigli quando diventa così grande che può decidere se cercare consigli o no. E io prego che lui vedrà anche in me un esempio di uno che desidera consigli, perché non voglio sbagliare, che lui dirà, wow, quello è importante. Io prego che siamo stati spronati stasera a dire, Signore, come posso io partecipare nell'Evangelo? Come possiamo noi come famiglia, io come individuo, come posso io proclamare più Gesù Cristo? La mia vita pratica non mi dà tante opportunità, ok? Cosa posso cambiare per avere qualche opportunità in più? E vi assicuro, ognuno può fare qualcosa. Quindi chiudo pregando che possiamo crescere nel vero amore. Non un sentimento, oh, come stai, fratello? Oh, che bello vederti. Ehi, come sta andando la settimana? Oh, è stato bello vederti. Ci vediamo al prossimo incontro. No. Io prego che possiamo crescere nel vero amore. Un impegno. Un impegno di essere coinvolti nella vita l'uno degli altri con conoscenza. Con conoscenza. Voglio conoscere la parola di Dio. Voglio conoscere la situazione, i pensieri del mio fratello e mia sorella. E voglio rivelare i miei, così se io sbaglio, loro possono aiutarmi a capire, a riconoscere. Ed io voglio pregare di più. Non solo quello che viene in testa. Oh, Signore, benedice loro, aiuta loro, so che è un periodo difficile. Io voglio pregare le preghiere della Bibbia. Se volete crescere nella preghiera, vogliamo crescere. Cresciamo pregando le preghiere della Bibbia gli uni per gli altri. Così possiamo avere una vita pieno di frutti di giustizia, in attesa del giorno di Cristo. E ricordate una cosa, ricordate che colui che ha cominciato una buona opera in noi, egli porterà a compimento quest'opera, non noi, egli. Non fondate mai la vostra salvezza e la certezza della salvezza su voi stessi, che sarà sempre una cosa da dubitare a quel punto. Giustamente, giustamente, per forza, noi siamo sicuri perché siamo nella mano di Gesù Cristo. Preghiamo. Signore, voglio ringraziarti. Io voglio ringraziarti per quella verità, che siamo sicuri nella mano di Cristo. Siamo sicuri nella mano di Cristo. Noi non saremo sicuri, noi non resteremo mica salvati se dipendessi da noi, perché noi vacilliamo, cadiamo, sbagliamo, ma tu non cambi mai. E quello che tu hai iniziato, tu porterai a compimento. Io ti lodo per questo e ti ringrazio, perché questo riguarda la mia salvezza e quella di tutti coloro che sono salvati. E noi dobbiamo crescere nell'amore, vero amore. E il nostro amore deve crescere nella conoscenza e nel discernimento, perché purtroppo ci sono state volte che abbiamo voluto impegnarci per il bene, ma non è stato il bene, perché mancavamo vera conoscenza o discernimento e abbiamo scelto male. Perdonaci per questo. Aiutaci ad avere un impegno grande di non aiutare, di non consigliare in modo sbagliato, ma di essere informati ogni volta. Ma allo stesso tempo, che privilegio di poter essere strumenti nelle tue mani e per mezzo di Cristo poter essere ripieni di opere di giustizia. Oh Padre, grazie per questo, che possiamo portare frutto, frutto che durerà per l'eternità. Fa sì che possiamo vedere il privilegio di camminare nella luce. Fa sì che possiamo amarci gli uni gli altri di più. Glorificati tramite noi, ti prego. Grazie per questa preghiera di Paolo che ci guida su come pregare. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.